Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, celebriamo, come avete visto dal foglio, come avete sentito nella liturgia e come abbiamo detto all'inizio della celebrazione, la festa della Santissima Trinità, che dovrebbe essere addirittura più grande, più solenne della stessa festa di Pasqua, perché, come ricordavo all'inizio della celebrazione, due sono i misteri principali della nostra fede: il primo, quello che celebriamo oggi, l'unità e la Trinità di Dio, e l'altro, l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Oggi facciamo la festa del nostro Dio e guardate, ve lo dico ogni anno, guardate come poco la gente senta questa festa, come poco si renda conto la gente di questa celebrazione così importante del nostro Dio. E allora oggi, come è successo anche domenica scorsa per la festa della Pentecoste, io, piuttosto che orientarmi a fare una predica teologica di quelle che stanno mezzo metro sopra la nostra testa, mi orienterei, ho cercato di preparare una riflessione che, nel canale di quello che la liturgia della parola di oggi ci insegna, ci faccia vedere come il nostro Dio è vicino. Dio Trinità non è lontano, così anche l'atteggiamento di quelli che dicono: ma è un mistero, mistero era, mistero rimane e mistero lasciamolo. Non è così. Io ricordo che una volta alla catechesi, forse qualcuno di voi che era presente ricorderà, mi sono state fatte delle domande, no, su questa storia qui, e una di queste signore presenti alla catechesi diceva: ma davanti al mistero noi aderiamo senza ragionare. Sbagliatissimo. Davanti al mistero, davanti al dato di fede, noi aderiamo per fede, però la testa e l'intelligenza ce l'ha data Dio per arrivare dove possiamo arrivare. È tanto sbagliato dire che noi possiamo comprendere il mistero, che noi possiamo arrivare a spiegare tutto. Per definizione Dio non si può spiegare, quindi già questo dal punto di vista logico sarebbe sufficiente come affermazione, ma è tanto sbagliato dire che io di Dio so tutto, quanto è sbagliato dire che, siccome mistero, non devo ragionare. Perché? Perché la ragione e la fede, ci insegna San Giovanni Paolo II in un suo famoso documento, Fides, fede, et ratio, ragione, la fede e la ragione sono due piste che ugualmente portano a Dio. Se la ragione, come alcuni pensano, ci allontanasse da Dio, Dio ci avrebbe dato uno strumento per allontanarci da Lui, assolutamente. E allora vediamo anche da questo punto di vista, vi invito a riflettere, perché questo principio che sto esponendo è quello che ci spinge a formarci, a partecipare alla catechesi, ad approfondire la religione. Noi abbiamo un'intelligenza che si avvicina al mistero di Dio. Se voi andate a leggere la lettera ai Romani, San Paolo lo dice tranquillamente, dice: noi con la nostra intelligenza possiamo arrivare a conoscere che Dio esiste, e altre molte cose, dice lui, che fanno da corollario a questa esistenza. Certo, puoi dire: io so come Dio, so che... Questo non lo possiamo fare. Sentite il verbo che usiamo quando parliamo: comprendere. No, dice: io ho compreso una cosa. È un composto di prendere. Prendere con la ragione. Comprendere vuol dire questo. Allora, quando mai io, che sono una creatura, potrò prendere Dio, acchiappare Dio, costringere Dio? Non ci posso arrivare. Però di Dio so tante cose. Perché? Perché nella Bibbia si parla di Dio, e perché soprattutto nostro Signore Gesù Cristo, Figlio benedetto di Dio, nostro Redentore, ci ha rivelato il mistero della Trinità. Ci sono tante pagine nell'Antico Testamento che preparano la rivelazione di Gesù. Una per tutti sicuramente la ricordate, quando alle querce di Mamre, al patriarca Abramo, si presentarono questi tre personaggi che parlavano al plurale e che hanno dato degli insegnamenti molto importanti a questo patriarca. Noi da sempre, la Chiesa sempre, ha visto in questo mistero la presenza della Trinità. E così anche vi ricordate nelle vocazioni dei profeti, profeta Isaia: chi manderemo per noi alla lettera, è scritto nel libro del profeta. Dio parla al plurale perché Dio è Trinità, un solo Dio in tre persone uguali e distinte. E queste persone noi le possiamo comprendere se parliamo delle attività di Dio per noi. Dio è Padre perché origine di tutto ed è creatore. Dio è Figlio, eternamente generato dal Padre, questa parola di verità che noi abbiamo ricevuto soprattutto nella Sacra Scrittura e nella rivelazione. Per rivelare una cosa si parla, ecco i concetti ai quali noi facilmente possiamo accedere, e questo è il nostro Salvatore, come lo chiamiamo noi, il nostro Redentore Gesù Cristo, che è venuto in mezzo a noi, che ci ha salvati con la croce e la risurrezione. E lo Spirito Santo, che è l'amore che lega la Trinità al suo interno, questo, mi passate il termine, questo cemento che unisce la Trinità, che fa della Trinità una unica divinità e che a noi viene partecipato secondo la promessa fatta da Gesù: il Padre e io vi manderemo un altro Consolatore, viene partecipato massimamente nei sacramenti e nella preghiera, perché noi possiamo vivere pienamente questa vita divina. E allora dicevo, mi piace, no? Che noi pensiamo alla Trinità come qualcosa che fa parte della nostra vita di fede. La Trinità non è come magari la immaginiamo, no? Sopra le nuvolette, lontano, lontano, e noi disperati qui sulla terra a darci da fare per andare avanti. Noi viviamo immersi in questo mistero. Per esempio, ieri io non ho fatto riferimento a questo, ma poi dopo la messa, chiacchierando così, mi ha fatto piacere approfondire questo aspetto: l'inabitazione di Dio. Cosa vuol dire? Che Dio abita dentro di noi. La Santissima Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo abitano dentro di noi se noi siamo in grazia di Dio. Quindi non è una questione così lontana, non è una questione impossibile da raggiungere. Come dicevo, siccome è un mistero, lasciamolo lì, riguarderà i teologi, i libri di teologia, i volumi delle biblioteche, ma è una cosa che è presente a noi. Il grande Sant'Agostino lo diceva con parole molto belle anche dal punto di vista del latino. Io non so se mi posso permettere, no, qualche parola di latino, ma la traduciamo subito: noli forasire, non uscire fuori, in te ipsum redi, torna in te stesso, in interiore omine, nell'interiorità della persona, habitat veritas, c'è la verità. E noi siamo così, siamo così. Ieri sera sono partito nella mia riflessione dal famoso episodio proprio di Sant'Agostino. Io non so se voi sapete che Sant'Agostino ha scritto più di 400 libri, e come dico sempre, li ha scritti senza il computer. Allora si prendeva la penna, il calamaio e si scrivevano le cose. E ovviamente pensava quello che doveva scrivere, e c'è il famoso racconto che conoscete tutti, che brevemente riassumo. Dice che passava nella spiaggia riflettendo sulle cose da scrivere, con certamente un raccoglimento, una forza interiore particolare, perché anche per scrivere, per fare teologia ci vuole l'assistenza di Dio. Non posso parlare di Dio, neanche nominare Dio, come ci insegna l'Apostolo Paolo, senza l'aiuto di Dio. E quindi lui chiaramente metteva su concetti per spiegare alla sua gente, ai suoi diocesani, che cos'è la Santissima Trinità, chi è il nostro Dio. Tanto che noi abbiamo il suo libro, De Trinitate, la Santissima Trinità. E si racconta che a un certo punto abbia incontrato un bambino che, fatto un buco nella sabbia, con un barattolino portava l'acqua del mare nel buco, faceva questo gioco. E incuriosito il santo ha chiesto: ma cosa stai facendo? Sto vuotando il mare qua dentro. E allora il santo, così un po' sorridente, un po' per scherzare, ha detto: non ci riuscirai mai, guarda come è grande il mare. E questo bambino, che poi nella tradizione tutti abbiamo riconosciuto come Gesù bambino, prima di sparire e di lasciarlo davanti a questo buco, davanti al barattolino e davanti all'immensità del mare, gli abbia detto: il lavoro che stai facendo tu è altrettanto impossibile come quello che sto facendo io nel tentativo di vuotare il mare qui dentro. E lo lasciò col buco, quindi con l'intenzione, col barattolino, quindi con lo strumento, la ragione, e davanti l'immensità e la vastità del mare, quindi del mistero di Dio. Noi certamente possiamo dire, e lo stavamo dicendo, davanti a noi c'è questa immensità del mistero di Dio. Non abbiamo la presunzione di dire tutto quello che si può dire, neanche di affrontare la situazione. Certamente, certamente, il mistero dell'unità e della Trinità di Dio non è contro la ragione, perché dire che io non ci arrivo con la ragione non vuol dire che è contro la ragione. E noi nella nostra esperienza abbiamo tante realtà che si avvicinano a questo mistero, per esempio degli attrezzi che sono un attrezzo solo e che hanno tre situazioni. Pensate a un forcone per l'erba, pensate per esempio in geometria al triangolo, che è un'unica figura geometrica ma tre angoli, tre lati, eccetera eccetera. Quindi la Trinità non ripugna alla ragione, però come Dio sia un'unica divinità in tre persone, questo resta il mistero che dobbiamo accettare. E in questo mistero noi siamo inseriti dal giorno del nostro battesimo, quel giorno benedetto che i nostri genitori, e qui non li ringrazieremo mai abbastanza, ci hanno portato al fonte battesimale, il sacerdote, rendendoci figli di Dio, togliendo il peccato originale e inserendoci nella Chiesa, queste parole ha detto: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E se dovessimo inquadrare la nostra vita in questo arco nel quale si tende l'esistenza di tutte le persone, andando con la nostra fantasia ad immaginare gli ultimi momenti della nostra esistenza, anche lì, se Dio vuole, per questo facciamo i primi venerdì, anche lì ci sarà un sacerdote che, ungendo il nostro corpo, ci preparerà, speriamo, all'incontro col Signore, nominando ancora la Santissima Trinità. E quando veniamo a messa, cominciamo col segno della croce, finiamo col segno della croce. Il mistero dell'Eucarestia nel segno della Trinità, tra qualche momento il vostro parroco, come voi sapete bene, sapete a memoria, dirà: Padre veramente santo, manda il tuo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, la Trinità. E quando ci confessiamo, che cosa dice il sacerdote? Se non io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete? La nostra vita, l'arco della nostra vita è segnato da questo mistero. Ma direi di più, è la nostra giornata? Non inizia sempre, me lo auguro, non solo la mia ma anche quella dei miei parrocchiani, non inizia sempre col segno della croce? E quante volte mi capita di vedere qualcuno che esce dal proprio palazzo e si fa il segno della croce? O anche i giovani studenti, leggevo questi giorni di un'assurda proposta di legge che è stata fatta, lasciamo perdere, dove da una presunta indagine sembrerebbe che i giovani, essendo in diminuzione di numero, siano sempre più lontani dalla Chiesa. E io ho pensato subito, bisognerebbe stare 10 minuti qui di fronte alla porta di chiesa e vedere gli studenti che passano, che vanno a prendere il pullman, difficilmente non fanno il segno della croce. Quasi tutti fanno il segno della croce. Mi spiace per chi ha scritto l'articolo, ma molte volte, ecco, c'è anche in quelle persone che sembrano lontane o che si dicono lontane, questo riferimento al Signore. E quindi sempre abbiamo questa grazia di essere inseriti, vicinissimi a questo mistero della Trinità, che è un mistero che abita in noi, che trasforma la nostra vita e che ci rende quello che dobbiamo essere, veri figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, in cammino di santificazione, quindi lavoro in corso per lo Spirito Santo, direi così. Cioè è lo Spirito Santo che forma in noi sempre di più l'immagine di Gesù e che ci rende quei figli e quei fratelli, figli del Padre, fratelli di Gesù, che noi dobbiamo essere. Noi testimoniamo questa verità. La testimoniamo soprattutto quando nella preghiera diamo gloria a Dio, la messa. La messa, voi sapete che Eucaristia, parola greca che vuol dire ringraziamento, è un ringraziamento alla Santissima Trinità. Molte volte ho detto, e lo ripeto perché voi dovete essere formati, insisto già la seconda volta su questo aspetto, la messa non è offerta a Gesù, la messa è offerta a Dio Padre, alla Santissima Trinità. Nella messa c'è solo una preghiera diretta a Gesù, che è la preghiera della pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, tutte le altre preghiere sono rivolte al Padre attraverso Gesù Cristo e nello Spirito Santo. Sono preghiere trinitarie. La Eucaristia è il vertice della vita della Chiesa. Ecco, se uno dicesse, ma voglio ringraziare Dio per il dono che mi ha fatto con la vita, per il dono che mi ha fatto con la fede, per il dono che mi ha fatto con questa grazia o con quell'altra, che sia ben chiaro, che sia ben chiaro che questo ringraziamento nel massimo della sua possibilità avviene nella messa. Ma noi anche con altre preghiere diamo gloria alla Trinità, per esempio il gloria al Padre. Questo io ve l'ho spiegato altre volte e ripeto per tenere presente tutte queste realtà. Il gloria al Padre è la preghiera più bella che noi abbiamo, perché noi esistiamo per questo, per glorificare Dio, per lodarlo e per benedirlo. Andiamo col catechismo. Per cosa ci ha creati Dio? Dio ci ha creati per conoscerlo, lo stiamo facendo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altro in paradiso. Ecco il senso della nostra esistenza. Quindi ogni volta che io lodo, benedico, ringrazio Dio, sto facendo quello per cui esisto. Sto facendo quello per cui il Signore mi ha voluto. Lodiamo spesso il Signore. Abbiamo fatto all'inizio della messa con questo canto antico ma bello, te lodiamo Trinità, lo facciamo con tanti canti, lo facciamo tante volte, ma la preghiera più bella è il gloria al Padre, che è anche un potentissimo esorcismo. Quindi quando ci sentiamo nella tentazione, o ci sentiamo tristi, o ci sentiamo in difficoltà, preghiamo Dio Trinità così, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Però, e mi avvio a concludere proprio con questa riflessione, perché voglio che resti questo, la nostra fede, abbiamo iniziato con questo pensiero e così finiamo, la nostra fede la esprimiamo massimamente nel segno della croce, perché nel segno della croce noi professiamo i due misteri fondamentali della fede di cui vi ho parlato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo diciamo con le parole, non diciamo nei nomi, quindi diciamo che Dio è uno e nominiamo le tre persone della Trinità. Però facciamo sulla nostra persona il segno della croce, ricordando che Gesù è venuto, è morto e risorto per salvarci. Facciamo sempre il segno della croce, facciamolo spesso, Voi ricordate che prima, si dice sempre così, no? Quando uno incomincia a invecchiare dice sempre prima era così, prima ai miei tempi, no? Però prima il segno della croce era in tutte le cose, anche quando si cucinava, quando si faceva il pane, si faceva spessissimo il segno della croce ed è bello che sia così. Facciamo spesso il segno della croce, facciamolo bene. E adesso un riferimento alla Madonna prima di chiedervi una cosa pratica a tutti quanti. Guardiamo la Madonna Santissima e la vediamo come la predica la Chiesa, non una divinità, perché la Madonna non è una dea e non sono dei i santi, ma sono come noi, persone che hanno camminato nella fedeltà al Signore. La Madonna con una fedeltà grandissima, perché nella sua vita non c'è stato mai il peccato, né originale né attuale. La vediamo come figlia dell'Eterno Padre, madre di Dio Figlio e purissima sposa dello Spirito Santo. La Madonna ci dà l'esempio di quello che dobbiamo essere noi, buoni figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo e fratelli tra di noi, dallo Spirito Santo plasmati in buoni cristiani. E adesso vi invito a mettervi in piedi, a fare bene con me il segno della croce per lodare Dio, Trinità, e professare la nostra fede. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.